come probabilmente avrete letto sui giornali, il carattere di questa udienza è prevalentemente amministrativo e organizzativo, cioè si tratta quindi di dare un'informativa generale sul percorso amministrativo che abbiamo attuato fino adesso e contemporaneamente proporre il percorso amministrativo e assembleare che ci porterà appunto alla fase di chiusura della stessa inchiesta pubblica. Sono tenuto appunto dalla normativa a dare atto di alcuni passaggi che nel frattempo sono intercorsi, avvenuti a partire appunto dalla citazione della legge. L'inchiesta pubblica è un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge regionale 79 del 98 e, come sapete, il percorso è iniziato nel momento in cui il soggetto proponente, la società Cartiere Lucchese, ha depositato il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica relativa alla realizzazione di un impianto di coinceneramento per il recupero di energia in materia da ubicarsi all'interno del proprio stabilimento Cartano di Decimo nel comune di Borgo Mozzano, in località Baccanella, e al fine di sottoporlo alla valutazione di impatto ambientale che in qualche modo in parallelo viene accompagnato e seguito da questa inchiesta pubblica. Il giorno successivo a questo deposito, che è avvenuto il 18 di settembre, l'azienda proponente ha dato comunicazione mediante avviso pubblico del deposito avvenuto. Sono usciti appunto i titoli sui giornali che, come previsto, sulla base di un minimo di 2 testate locali, quotidiane locali e comunque interessate alla cronaca del nostro territorio. Entro appunto i 15 giorni dal deposito, l'autorità competente, si legga alla provincia di Lucca, ha provveduto a nominare il garante per l'informazione con apposito decreto presidenziale, ahimè nel senso della quantità di lavoro, ma insomma non certamente rispetto alla responsabilità che io e i colleghi avvertiamo in merito a un procedimento così importante e delicato, appunto nella mia persona in qualità di dirigente del servizio di staff di presidenza della provincia di Lucca, il mio nome è Massimo Marsini. E nel frattempo sono pervenute delle osservazioni di cui appunto poi darà conto nel numero e nei soggetti durante i nostri lavori, e tra il 61esimo e il 75esimo giorno dall'avvio del procedimento l'autorità competente, con propria delibera del 2 dicembre, ha indetto l'inchiesta pubblica, procedendo e prevedendo nei 15 giorni successivi all'indizione, nei giorni 15 giorni successivi rispetto all'indizione, ha provveduto a nominare il proprio esperto come provincia di Lucca, su cui torneremo anche quello in seguito, e a nominare, previa designazione del comune di Borgo Mozzano, l'esperto appunto del comune proposto dal comune di Borgo Mozzano. Come probabilmente saprete, l'inchiesta pubblica ha una tempistica regolata per legge e prevede che dal 150esimo giorno dall'avvio del procedimento l'inchiesta si concluda. Vi do un'informativa generale sulla tipologia della conclusione. La conclusione consiste in una relazione redatta dal comitato d'inchiesta che viene proposta trasmessa e proposta ufficialmente al responsabile della via, quindi in questo caso l'ingegnere Roberto Panni, il quale dovrà valutarla insieme a tutte le osservazioni e a ogni altra documentazione ritenuta utile per rilasciare o non rilasciare il parere di valutazione di impatto ambientale, lasciare in positivo o negativo il parere di impatto ambientale. A quel punto, in pratica, si esaurisce il lavoro dell'inchiesta, il lavoro dell'assemblea, il lavoro del comitato d'inchiesta, e diciamo che sì, e che l'elaborato appunto verrà posto alla valutazione del dirigente responsabile. Come sapete, proprio la normativa, sia la legge che le norme tecniche di attuazione definiscono questa udienza, quella stasera convocata, come preliminare, perché in realtà nei contenuti scientifici, tecnico-scientifici, ambientali, culturali, in senso lato, dell'inchiesta si giungerà dalla seconda udienza in poi, dall'udienza generale in poi. L'udienza tecnica è perché ci sono degli adempimenti, come posso dire, organizzativi, senza i quali non si può passare alla fase di analisi e discussione dei contenuti stessi. La prima prima adempimento che sono appunto cortesemente vengo a chiedervi è quello dell'accreditamento, cioè in pratica io farò passare dei biglietti, questi biglietti devono essere firmati, siglati, basta anche nome e cognome, stampa terra, insomma, e indicando se si partecipa a titolo individuale o se si rappresenta un comitato, un'associazione, un partito politico, perché questi i nominativi, e chiaramente il tabulato della presenza verrà allegato per legge proprio alla relazione conclusiva che verrà trasmessa anch'essa appunto insieme appunto alla relazione conclusiva che sarà trasmessa al dirigente. Io quindi chiedo alla mia collaboratrice, anzi alla collaboratrice del Corfani, la cortesia di farli pervenire. Ho soltanto una penna, ma ecco, magari potendo far girare, vi chiederei questa cortesia che è importante. Ecco, mentre si procede insomma questo tipo di adempimento, io passo alla seconda informativa che per lei.
Chiarisci bene questa cosa del
sì, semplicemente su questi foglietti scrivere nome, cognome, firma e se la partecipazione all'assemblea, quindi all'inchiesta pubblica, avviene a titolo individuale o se invece si intende rappresentare un comitato, un'associazione, un'istituzione, una fondazione, un ente, addirittura persino un partito. Questo prevede appunto la legge. Non sento la voce per bere caffè. Ecco, se siete d'accordo, mentre questo tipo appunto di accreditamento all'assemblea prosegue e poi i fogli potranno essere portati qua o portati a Cristiana, io passerei alla seconda informativa che per legge devo darvi. Ed è un'informativa su cui chiaramente poi aprirò anche la valutazione da parte del pubblico in merito al programma di partecipazione, cioè alle regole, agli appuntamenti che ci diamo per addivenire alla fase conclusiva di cui vi parlavo prima. La tempistica, come vi dicevo in premessa, prevede che entro 150 giorni la fase, l'inchiesta pubblica sia chiusa, il che significa, calcolando la tempistica, che in data 16 febbraio l'Assemblea deve in pratica chiudere i propri lavori. 16 febbraio, salvo chiaramente eventuali interruzioni del percorso che potrebbero essere causate da richieste di integrazioni, da interruzioni di tempi che attualmente non siamo in grado di conoscere in termini preventivi. E questa data del 16 febbraio, il caso vuole che coincida anche con la data di chiusura del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Il che significa che se noi vogliamo trasferire al dirigente responsabile, all'ingegner Pagno, un documento che sia effettivamente utile alla sua valutazione, dobbiamo pensare di arrivare alla fase conclusiva intorno alla fine di gennaio per consentire la trasmissione a lui del documento, dargli tempi per la lettura e per l'analisi e arrivare quindi al 16 febbraio che lui abbia tutti i documenti effettivi, compresa la nostra relazione. Scusate, è soltanto per l'attenzione di tutti, altrimenti magari qualcuno non ha appunto i tempi effettivi per poter svolgere le proprie valutazioni. il programma di partecipazione, quindi, che vi vado a proporre, tiene necessariamente conto di questi tempi, che sono tempi obbligati dalla legge, e la proposta prevede che esistano due udienze generali e un'udienza conclusiva. Le due udienze generali sono proposte nel giorno di sabato 10 e sabato 24 gennaio alle ore 16. Chiaramente la scelta del sabato e dell'orario è finalizzata a favorire quanto più possibile la partecipazione del pubblico. Per quanto riguarda la sede, noi, come dire, non abbiamo preclusioni su sedi diverse anche da questa. Questa ci sembra idonea, ci sembra centrale. Se vi è la volontà di prevedere che le prossime assemblee si svolgono anche in altri luoghi, può essere proposto, registrato, verificato, eventualmente provvederemo a convocare negli altri luoghi. Tutte le sedute, quindi quella del 10 e del 24 di gennaio, saranno chiaramente rese pubbliche attraverso gli avvisi che già avete visto, sono comparsi sui giornali per presentare questa seduta, attraverso anche comunicati stampa ad hoc e attraverso la pubblicazione degli avvisi sia all'interno del sito della provincia di Lucca sia all'interno del sito del comune di Borgo Almozzano, nonché chiaramente trasferiti all'ufficio delle azioni pubbliche sia del comune che della provincia di Lucca. I verbali, aspetto fondamentale, perché anche i verbali devono essere allegati alla relazione conclusiva, come vedete sono gli interventi, le presenze, gli interventi che seguiranno sia in questa sede che nelle prossime riunioni sono tutte registrate. Noi contiamo entro il quinto giorno dalla data di effettuazione dell'assemblea di poter pubblicare in formato elettronico sul sito del Comune di Borgo Almozzano e sul sito della provincia i verbali per intero e di trasferirli per scritto chiaramente all'URP sia della provincia sia del Comune di Borgo Almozzano. Contiamo anche, nel caso ci sia una richiesta esplicita, attraverso anche semplicemente attraverso mail o comunque attraverso comunicazione scritta, di poterla trasferire cartaceamente, in modo cartaceo, anche per chi ne volesse fare richiesta. Ci tengo a precisare questo aspetto, anche perché sia per la qualità dell'udienza, delle udienze pubbliche, sia per la qualità dell'elaborato che deve essere trasferito a Roberto Bagni, di mantenere una raccomandazione che faccio in primis a me stesso, in secundis ai membri del comitato e a tutti noi, cioè quello di mantenere un linguaggio anche nel momento del contraddittorio, qualora ci fosse, anche nel momento del contrasto, qualora ci fosse, un linguaggio corretto, perché questi verbali a tutti gli effetti sono atti amministrativi, quindi possono essere richiesti da chiunque attraverso un accesso agli atti, possono diventare oggetto quindi di qualsiasi tipo di uso che per legge è consentito. Come vi dicevo, quindi la proposta del programma di partecipazione prevede che il 10 e il 24 di gennaio vi siano le udienze generali e sabato 31 gennaio alle ore 16 l'udienza finale. L'udienza finale è particolarmente importante perché è l'udienza in cui il comitato d'inchiesta esporrà all'assemblea le proprie autonome valutazioni. Queste autonome valutazioni potranno essere condivise o non condivise dall'assemblea. Nel caso che siano condivise, è evidente che i tempi per la trasmissione a Roberto Bagni sono congrui. Nel caso non lo siano, l'assemblea può decidere o semplicemente di mettere a verbale tramite appunto la registrazione la propria posizione di contrarietà o invece redigere una memoria che verrà accompagnata al documento finale del comitato d'inchiesta. Quindi decidere il sabato 31 è per consentire, nel caso di contrarietà, che l'assemblea o i comitati abbiano un paio, due, tre giorni per poter redigere la loro memoria di contrarietà. Quindi in pratica vi ho parlato delle forme di pubblicità, diciamo, di pubblicizzazione dei nostri lavori, e vi ho parlato del programma di partecipazione proposto, che dopo l'udienza preliminare di stasera prevede, le ripeto, il 10 e il 24 gennaio udienze generali sui temi e contenuti dell'inchiesta, e il giorno 31 gennaio l'udienza conclusiva. Ecco, su questo tema, il primo tema su cui, ecco, io devo chiedere all'Assemblea di esprimersi, se vi sembra un programma di partecipazione congruo, se vi sembra, come dire, condivisibile, se le forme di pubblicizzazione che vi abbiamo dato possono essere integrate con altri suggerimenti. Chi volesse prendere la parola, la prego, prego appunto di procedere di venire appunto al microfono, che verrà appositamente acceso in modo tale che gli interventi siano anch'essi registrati per la redazione dei successivi verbali.
Posso dire? Allora, io ero là in fondo, però ho sentito, diciamo, le ultime.
Mi scusi, il nome è quello.
Luvisi Antonella.
Luvisi Antonella.
Allora, io non so se è la procedura o sono tempi tecnici, però credo sia molto inopportuno fare tre riunioni, tre sedute in un lasso di tempo così breve, perché cioè, a parte il periodo invernale, muovere la gente non è facile, quindi siamo al 29, rifarne una il 10 gennaio e un'altra mi sembra il 30, proprio inopportuno, quindi vanno spostate, dilazionate nel tempo, e soprattutto cercare di farle sul territorio, in particolare quella, diciamo, quella fetta del territorio particolarmente interessata. Noi appunto va l'ottavo e 10, però non il 10 e mi sembra il 30, ma
no, il 24,
addirittura. Quindi dilazionare una fine gennaio e una a febbraio, in modo che la gente insomma ha anche altre cose da fare. Sinceramente è sensibile tutto quanto, però non sempre, diciamo, è facile per malattie, per impegni, per altre cose. Va bene?
Chiudo. Non si sente.
Quindi avete sentito da parte della signora Luisa Antonella, c'è la richiesta di spostare le date in un tempo più congruo. Diciamo, questo tempo congruo, io, ecco, ripeto, intanto l'inchiesta per legge, ecco, rispondo anche alla signora Antonella, deve chiudersi il 16 di febbraio, nel senso che la legge prevede questo. I tempi che noi avevamo proposto sono collegati alla possibilità che vi sia la massima espressione possibile nei tempi appunto concilianti e coerenti con questa data capestro, che non è la data. Sì. Sì, io no. C'è una proposta, una controproposta, se va bene a tutti, può essere quella del giorno 24, 31 e il primo sabato di febbraio, l'udienza conclusiva. C'è un tempo maggiore, se condividete questo non ci sono problemi. E volevo anche dire che rispetto al luogo, sì, l'ho detto, nel senso che noi abbiamo convocato qui per motivi di vicinanza anche col comune di Borgo Mozzano, ma se ci viene indicata una sala presso il decimo, presso le zone interessate, è assolutamente possibile convocare, anzi, se questa proposta viene condivisa, basta che ce l'abbia indicata la sala.
Sì, la prima.
Prego.
Può essere il 24.
Allora, vogliamo vedere un pochino se queste date possono andare bene, cioè il 24 la prossima, e quindi va benissimo stasera al Salone delle Feste, cioè del capoluogo, però magari la prossima volta farla a Valdottavo, presso il teatro comunale. E l'ultima cerchiamo di trovare anche a decimo una soluzione. Ora, l'ultima dovrebbe essere
il 6 febbraio.
Il 6 febbraio.
Cioè, 6 o 7, quando è il sabato?
Potrebbe essere
17:31.
Anticipiamo la prima.
Gennaio. No.
di febbraio. Allora anticipiamo quella del 24, poi spostiamo magari ai primi di febbraio l'ultima.
Può essere, scusate, può essere il 17 gennaio la prima udienza generale, il 31 gennaio la seconda udienza generale e il 6 febbraio l'udienza conclusiva? 7 7 febbraio udienza conclusiva?
Dopo questo, scusi, c'è altro
no,
che si
no, perché bisogna trasmettere e lavorare.
Esatto, questo c'è la prima, invece questo
no, questa è
prima.
Prima.
Vabbè, siccome appunto la gente c'è ora,
sì.
Allora, cerchiamo di esprimerci.
No, ma siamo d'accordo su queste date? 17 gennaio, 31 gennaio, 7 febbraio, udienza conclusiva. Va bene? Scusate. Se può venire perché non la sento proprio. Prego. Prego, mi scusi. Nome e cognome?
Carretta Emilio.
Il signor Carretta Emilio prende la parola. Prego.
Il 17 di gennaio noi a Val d'Ottavo ci abbiamo la festa dell'olio nuovo. Abbiamo la festa del loro nome, vale a dire che centinaia di persone sono da una parte già sistemate la sera di quel giorno lì. Fate voi.
Scusate, proprio per regolamento anche indetto dalla delibera di giunta, io sono costretto ad andare a votazione se non si trova una valutazione unanime. Ecco, quindi ditemi veramente voi, noi non abbiamo nessun problema, insomma, ecco, o il 17 o il 24 per noi è indifferente.
Non di sabato.
Ah, non di sabato? Insieme. Quindi se c'è, che ci sia, ecco, un consenso diffuso da parte di tutti, le proposte potrebbero essere quindi spostare quella del 16 ai 17 al 16 alle 20:30, quella del 31 il 30 alle 20:30, io lascerei quella del 7 alle 16 del pomeriggio per il semplice fatto che occorre veramente, perché sia utile, che ci sia il tempo di redigere un documento serio da proporre al dirigente incaricato, altrimenti questo potrebbe anche dire io non ho avuto il tempo per leggerlo. L'ingegnere Roberto Pagni mai farebbe questo, ma noi dobbiamo anche un po' agevolare questo tipo di lavoro, insomma. No, ma noi abbiamo fatto, noi quando abbiamo pensato questo tipo di proposta, che come proposta di borgo, è perché pensavamo che il sabato alle 16:30 la gente non lavori, non abbia nemmeno l'assillo di finire alle 11 di sera perché al mattino alle 6 lavora. Ecco, quindi io ci siamo posti questo problema, insomma, ecco.
Si lavora tutta la mattina, anche
sì, sì, no, ma non è un problema nostro, è un problema magari di molta parte del pubblico, dicendo che va bene, se non ci sono problemi noi anche in quella del 7, allora la anticipiamo al 6 alle 20:30, va bene? Quindi io No, io guardate, io lascerei 20:30 per consentire, come stasera, che si inizia 10 alle 9. Se iniziamo alle 9 si inizia un quarto alle 10. Quindi io vado, siccome che ogni cosa deve essere appunto verbalizzata correttamente, le udienze generali sono convocate il giorno 16 gennaio e il giorno 30 di gennaio alle ore 20:30. Il giorno, sì, lo arrivavo dopo. Il giorno 6 febbraio alle ore 20:30. Per quanto riguarda la sede, ripeto, può essere prescelta in via definitiva, se stasera lo si decide, una sede del comune presso la frazione di Valdottavo. Ci dovete dire però con precisione il luogo e il nome della sede. Teatro Colombo? Teatro Colombo, com'è?
Allora, si decide sicuramente quella del 16,
prego.
A Valdottavo. E quella dell'ultima decisiva e l'ultima finale.
E quella del 31, mi dite un po' un luogo di, del 30, scusate, sì, decimo, e mi date un luogo di decimo?
No, ora
no, mi date per via mail, va bene,
se eventualmente ci fosse cambiamenti saranno
normali, va bene. Sul programma di sul programma di pubblicizzazione vi sono valutazioni, quindi ve le ripeto, tutte le convocazioni saranno fatte tramite avviso pubblico sui quotidiani di cronaca, quindi La Nazione, Il Tirreno e Il Corriere di Lucca. Gli avvisi verranno pubblicati sui siti del Comune di Borgo Almozzano e della provincia di Lucca. E chiaramente i medesimi avvisi saranno trasferiti agli uffici di relazioni col pubblico sia del Comune di Borgo Almozzano che della provincia di Lucca. Tutte le sedute sono registrate, alla fine di ogni seduta, entro 5 giorni scusate, dalla fine di ogni seduta, i verbali saranno accessibili sia in pubblicazione elettronica sui siti, sia con la trasmissione del cartaceo ai due, al Comune di Borgo Almozzano e alla provincia di Lucca stessa, presso l'Urba. Chi volesse farne richiesta per avere copia cartacea può farlo mandandomi comunicazione scritta, in modo tale che io possa trasferire per posta, in raccomandata con ricevuta di ritorno, il verbale anche in formato cartaceo. Bene. Bene, siamo diciamo al punto conclusivo di questa prima udienza preliminare. Come sapete, il comitato d'inchiesta attualmente è nominato per tre dei suoi quattro componenti: il presidente del comitato d'inchiesta, nella fattispecie chi vi parla, l'esperto nominato dal Comune di Borgo Almozzano e l'esperto nominato dalla provincia di Lucca. In realtà, per essere precisi nel linguaggio, l'esperto designato dal Comune di Borgo Almozzano è stato successivamente nominato, unitamente all'esperto nominato invece dalla provincia di Lucca, con decreto presidenziale. Devo dare brevemente atto dei curricula, perché appunto le norme tecniche di attuazione della legge lo prevedono. Devo dare appunto atto dei curricula pervenuti, in particolar modo appunto la professoressa Vitolo, appunto membro del comitato nominata dalla provincia di Lucca, è docente di chimica e chimica tecnologica all'Università di Pisa presso la facoltà di ingegneria, ha al suo ha nel suo curriculum una quantità esorbitante di pubblicazioni, sia su riviste nazionali che su riviste internazionali, ed è esperta soprattutto appunto nei processi dell'innovazione tecnologica collegata alle fonti rinnovabili di energia e anche proprio, come posso dire, perdonatemi la parola, insomma, alla valorizzazione di tutto ciò che è residuo industriale, eh? Valorizzazione non in senso culturale, in senso della diciamo della resa e della trasformazione, ecco, diciamo così, di tutto ciò che è industriale. Il dottor Simone Basili è invece l'esperto designato dal comune di Borgomozzano e nominato poi con decreto presidenziale dalla provincia di Lucca, è laureato in chimica, appunto ha un curriculum altrettanto prestigioso collegato a numerose committenze di enti pubblici e privati collegati soprattutto alle certificazioni, alle qualità ambientali, alla valutazione degli impatti ambientali. Questi curriculum chiaramente saranno disponibili a partire da lunedì, a partire da mercoledì anche quelli in rete, in formato sia cartaceo che elettronico. Ecco, detto questo, come sapete, il comitato, l'assemblea, anzi in questo caso l'assemblea dei cittadini, può integrare con un nominativo, indicando un proprio esperto che integra il lavoro del comitato d'inchiesta. Lavoro del comitato d'inchiesta che non sarà soltanto quello poi di sedersi insieme a me da questa parte del tavolo, ma sarà quello quindi di ascoltare, di valutare le considerazioni. I nominati hanno già entrambi le osservazioni pervenute e chiaramente avranno modo anche quindi di interloquire rispetto agli interventi del pubblico in considerazione del lavoro finale che devono concludere, che come vi ho detto è una relazione conclusiva che oltre a dare atto dell'iter amministrativo, delle problematiche in campo, della verbalizzazione degli iscritti e dei presenti, delle valutazioni sul programma di partecipazione e di comunicazione che spettano soprattutto al sottoscritto, sarà anche integrato dai pareri tecnici, scientifici appunto dei membri del comitato. Ecco, quindi in questo momento su questo tema qui, come dire, l'assemblea è sovrana, io devo soltanto darvi atto che sono arrivate due designazioni, quindi non ancora nomine, due designazioni alla provincia di Lucca, una di queste indicazioni si individua nella persona di Rossano Ercolini, l'altra nella persona del professor Marco Stevenin. In questo momento appunto il mio ruolo e il ruolo nostro è di assentarsi da un punto di vista non fisico, ma assentarsi dalla discussione, perché appunto l'assemblea dei cittadini deve indicarci in primo luogo, in modo unanime spero, se non in modo unanime l'indicazione prevede il voto a maggioranza, quale di questi due nominativi si ritiene di proporre per il decreto di nomina che lo integrerà nel comitato d'inchiesta. E fatto salvo la possibilità che qualsiasi cittadino a qualsiasi titolo possa esprimere una qualsiasi candidatura. Sottolineo, perché sono le norme tecniche di attuazione della legge che me lo impongono, chiaramente il curricula delle persone indicate deve comunque contenere elementi di conoscenza delle politiche ambientali o tecnico-scientifiche delle tematiche ambientali. Prego. Sì.
Allora, io mi chiamo Massari Raffaello e faccio parte del comitato di Rollo Ottavo. Per quanto riguarda il nominativo indicato da noi, si è verificata negli ultimi tempi una convergenza sul dottor Stevanin, non per un problema che, visto che la discussione sarà puramente tecnica, dove sono presenti da parte della provincia e da parte del comune due tecnici diciamo specialistici su questi settori, anche noi abbiamo ritenuto più opportuno e indicare questa persona. Comunque i nominativi che sono stati indicati li deve decidere l'assemblea. Per noi del comitato, che abbiamo sempre discusso su queste cose, indichiamo il dottor Stevanini. Eventualmente, se c'è anche qualche altra indicazione, faccio presente.
Se non vi sono ulteriori indicazioni, io semplicemente darei per voto unanime, qualora non ci siano altre indicazioni. Do un minuto per le eventuali proposte, minuto no, 30 secondi. No, perché non volevo finire su blog, no? Quindi ho detto... Bene, quindi in assenza di ulteriori indicazioni ritengo a questo punto per voto unanime designato da parte dell'Assemblea il professor il dottor Stevanin, il quale chiaramente sarà, la sua nomina sarà poi confermata attraverso un decreto presidenziale che avverrà nella giornata di domani. Bene.
Ma questo deve essere testo dell'Assemblea?
Sì. Sì, sì, ho detto che appunto in pratica sono passato attraverso un'indicazione di metodo, ho detto se nessun altro aveva nominativi da proporre, nessun altro li ha proposti, ho dato indicazione che non essendoci nomi proposti si dava un consenso unanime sull'indicazione, nessuno si è espresso, è evidente che risulta dal punto di vista della verbalizzazione corretto che con voto unanime è stato prescelto il dottor Stevanin. In pratica sì, ecco, io l'udienza preliminare è questa, mentre da un punto di vista dei contenuti, come vi dicevo, ci rimandiamo all'inizio di discussione e di approfondimento dei temi il giorno venerdì 16 al Teatro Colombo di Val d'Ottavo alle 20:30. E chiaramente passeranno gli avvisi secondo le modalità che vi ho già detto. E in quel momento lì sappiate che il primo passaggio è quello della presentazione delle posizioni, le posizioni in campo, tra virgolette, posizioni che dal punto di vista dell'Assemblea dei cittadini potranno essere espressi dai comitati, da cittadini, da rappresentanti del mondo della società civile, intesi per l'appunto, intenzionati a esprimere il loro parere e le loro valutazioni. L'altra cosa che mi corre l'obbligo di fare, e quindi se la trovo la faccio subito, è darvi un'informativa del numero e dei proponenti delle osservazioni che ad oggi sono arrivati. Sono 35 osservazioni pervenute e ve le dico, non vi dico la data perché sarebbe troppo lunga, ma chiaramente sono tutte le date hanno rispettato i tempi di trasferimento alla provincia delle osservazioni stesse. Mauro Enzo, in qualità di presidente della circoscrizione numero 8 del comune di Lucca, credo, sì. Zanotti Donatella, Ghilardi Giovanni, Lotti Luigi, Tampucci Emilio, in qualità di rappresentanti del Comitato Ambiente e Salute. Massagli Raffaello e altri, Associazione Lucca Oltre, Luca Cavalli, un'altra osservazione dell'Associazione Lucca e Oltre, Lucca Oltre, sempre Luca Cavalli, Giannettini Nicola, presidente pro tempore del Comitato per la tutela del territorio della Valle del Serchio, l'Associazione Arco, Massagli Francesco, Fazzi Enzo, Petrucci Lucilla, Cassai Simonetta, Fusco Paolo del Comitato Non Bruciamo la Garfagnana, Lipparelli ed altri del Comitato Paesano di Tempagnano, Ercolini Rossano per Ambiente e Futuro, Bencini Vittorio, amici di Beppe Grillo, Giannini Luca, amici di Beppe Grillo, Fanani Felice, Luvisi Antonella, il Comitato Paesano di Domazzano, Benedetti Paolo e altri firmatari, il Consorzio Turis Lucca, nella persona della sua presidente Roberta Ferrarini, Baldassare Cesare Petrucci Lucilla, Rossi Bruno Nicola e Urbano Michele, Massei Monica, presidente dell'Agriturist di Lucca. Un'ulteriore integrazione e correzioni delle osservazioni che ho citato prima di Rossi e Urbano, Emilio Caretta, Associazione della Valle dell'Olio Mediavalle del Serchio, Marcucci Mario, Simonini Nadia per l'Associazione Eco e Solidale della Mediavalle Garfagnana e per il Comitato Ambiente e Salute di Gallicano, Luisi Antonella, Cassai Simonetta e Marchi Gino, Luciani Antonella, un'ulteriore integrazione e osservazione di Marcucci Mario e Simonini Nadia per l'Associazione Eco Solidale della Media Valle Garfagnana e per il Comitato Ambiente e Salute di Gallicano, così anche stessi estensori per l'osservazione numero 31, una ulteriore osservazione di Rossi Bruno Nicola e Urbano Michele, la prologo di Borgo Mozzano, Franco Berti in qualità di Presidente della Lega Italiana per la Fibrosi Cistica, e nuovamente Marcucci Mare e Simonini Nadia per l'Associazione Eco e Solidale della Media Valle della Garfagnana e per il Comitato Ambiente e Salute Gallicano, per un totale di 35 osservazioni. Sarà chiaramente nostra cura fare copia, così come l'abbiamo fatto per Basili e per la professoressa Vitolo, di tutte le osservazioni da trasferire chiaramente al professor Stevanin quanto prima possibile. Vi ringrazio, la seduta stasera era veramente una seduta preliminare per motivi amministrativi e organizzativi. Il sindaco Poggi chiede la parola al di fuori a questo punto della... Sì, certo.
No, io volevo fare...
Ce l'hai?
Sì. Volevo chiederti una cosa, so se l'ho capita bene o no. Il tuo ruolo è esclusivamente legato e termina con l'ultima sera delle tre, cioè con l'inchiesta pubblica te esci dalla procedura?
Sì.
Non è che ti voglio.
No, ma adesso anche dipende dalle circostanze.
Volevo avere la certezza di alcune. Che te hai il compito di seguire questi tre incontri e controllare, diciamo, come garante la procedura. Poi non hai più un ruolo dopo, no. In sostanza. È così?
Sì. Il mio ruolo formalmente, da un punto di vista delle norme tecniche di questa legge, abbondantemente superata dalle leggi che sono seguite, ma che è il contesto all'interno del quale ci muoviamo, è l'ultimo atto, diciamo così, del mio ruolo.
No, questo lo prevede, so. Però dopo, con la consegna
del rapporto, il mio ruolo termina.
Il tuo ruolo termina. Qui non continua, dopo passa tutto in mano all'ufficio ambiente della provincia,
al responsabile del
procedimento, che è l'ingegner Pagno. Ok, ecco, la data del 16 febbraio mi è stata comunicata. Questa data è, siccome non ho capito bene come è stata ricalcolata,
è il 150° giorno dal giorno dell'avvio del procedimento.
150°, ma originariamente non avevamo calcolato diversamente, assessore, questa non era, avevamo calcolato diversamente all'inizio, non erano 150 giorni,
cioè il via è diverso da...
No, 210 per arrivare alla fine teorica della procedura, 210, 150 per la fine dell'inchiesta. Ok.
Infatti l'articolo, il comma 4 dell'articolo 15, che tratta l'inchiesta pubblica e il contraddittorio pubblico, dice che il Presidente assicura la conclusione dell'inchiesta entro il 150° giorno dell'inizio del procedimento e trasmette tempestivamente all'autorità competente le memorie pervenute, quindi in pratica la relazione pervenuta. E diciamo che immagino che la tua riflessione sui tempi fosse dovuta alla ristrettezza, perché si è verificato un caso anomalo, che il 210° giorno della via quindi coincide con il 150° giorno dell'avvio del procedimento. Tutti e due cadono il 16 di febbraio.
Ma allora, scusate un attimo, noi siamo partiti il 19 settembre, giusto?
Sì, il deposito è avvenuto il 18.
18. Quindi dal 18 settembre si cominciano a calcolare i giorni.
Il 18 è il deposito, il 19 è l'avvio, dal 19 si calcolano i
152. 152, dal 18. Ok. E quindi si va, allora, per l'apertura, per la procedura, al 16 si consegna il tutto. E,
no. Pardon, scusa.
E l'ingegner Pani apre a quel punto formalmente, dovrebbe aprire assessore del tavolo, giusto?
Prende
atto, ma poi ci sono qui dal 150 al 200.
No. No, perché il 210° giorno è calcolato dal giorno?
No, è calcolato dall'inizio del procedimento.
Che è avvenuto il
19. È che praticamente quello che diceva prima, che la normativa regionale in materia di valutazione ambientale prevede che la conclusione dell'istruttoria tecnica sia praticamente contestuale alla conclusione del...
Cristiana, devo chiederti la cortesia di...
Dicevo che la normativa regionale 79-98 prevede una procedura in parallelo, l'istruttoria tecnica con l'udienza, con l'inchiesta pubblica. Ecco che il 150° giorno, che è il termine per la conclusione dell'inchiesta pubblica, coincide anche con la conclusione del termine per l'istruttoria tecnica, che viene fatta appunto dal dirigente responsabile del procedimento con i propri uffici. Il 210 giorni dall'inizio del procedimento sono il termine ultimo per la pronuncia di compatibilità ambientale, che praticamente tiene conto dell'istruttoria tecnica, dell'inchiesta pubblica e della procedura unica integrata che prevede.
Quindi siamo a posto, quando dico dal 16 febbraio si deve teoricamente aprire un tavolo che porta alla decisione finale che non può superare il 210° giorno.
Esatto. Quindi a meno che non ci sia da parte della provincia
questo è okay. Okay.
Cioè, la richiesta di elementi integrativi interrompe
evidentemente. Se però questo non avviene, noi abbiamo dal 16 febbraio noi abbiamo 60 giorni per decidere definitivamente. Ok? Quindi se mi tocca il ragionamento, se entro il 210° giorno deve essere espresso il sì o il no, è ovvio che nei giorni precedenti, cioè dal 16 febbraio, dovremo cominciare a incontrarci. Mi torna questo? No, se non credo che ci si trovi il 210° giorno, ci si troverà dal 16 febbraio in poi a un tavolo che è la conferenza dei servizi. Allora, quindi non si può dire che si apre la conferenza dei servizi?
No, non è proprio così. Perché anche in questo caso la norma sulla valutazione di impatto ambientale prevede dei tempi particolari, ovvero l'apertura di una conferenza di servizi, che è una conferenza di servizi dedicata proprio alla valutazione di impatto ambientale, dove si va all'approvazione si può dare all'approvazione non del progetto ma al rilascio di autorizzazioni, tipo l'autorizzazione allo smaltimento rifiuti, cioè autorizzazioni che sono previste per legge da una delibera regionale del 99 e solo per queste. Quindi questa conferenza servizi, che viene aperta entro il 30° giorno dalla fine dell'istruttoria, quindi entro il 180° giorno.
Secondo me si sta facendo il casino, perché
questo è quello che prevede la normativa. È stata una norma per certi aspetti molto dettagliata.
Le date
allora, il 16 febbraio è il termine per la conclusione dell'istruttoria tecnica e per la fine dell'inchiesta pubblica, che sono, come si diceva, due procedimenti paralleli, ognuno fa il suo corso. Voi farete questa serie di incontri proposti dal garante e approvati in questa sede, che termineranno con una relazione conclusiva di cui verrà tenuto conto dal responsabile del procedimento all'interno del giudizio di compatibilità ambientale, che sarà positivo o negativo, entro il 210 giorni dalla fine del procedimento, che non ricordo
il 210 giorno
di preciso qual è la... Allora, quale parere? Questi tre esperti faranno una serie di udienze che sono quelle stabilite. Ora io tra l'altro...
Ma penso che si riferisca all'altro parere, a quello conclusivo.
Al parere conclusivo allora ci sarà una conferenza di servizi che verrà aperta, dicevo, entro il 30° giorno, praticamente entro 180 giorni, per essere più corretti, dalla fine del procedimento istruttorio e dalla fine del...
Quindi in pratica dal giorno 16 febbraio a 16 marzo, in quei 30 giorni lì dovrà essere indetta
dei
servizi.
Ora ci siamo.
Da lì iniziano i passaggi.
Quindi noi entro il 16 marzo apriamo la conferenza dei servizi. Questo si può dire?
Sì. Vabbè, ora.
Quindi si apre la conferenza. Quindi noi allora ricapitoliamo, entro il 16 marzo, 17 marzo, 18 si apre la conferenza di servizi. Dal 18 marzo.
Come i giorni sono? È 16 marzo, sono stati contati a calendario perché la norma non dice 5 mesi ma dice 150 giorni. Sì. 150 giorni cadono il 16 marzo.
Vabbè, allora, ok, preciso.
Per precisione.
Preciso, allora, 16 marzo si apre, entro il 16 si apre la conferenza di servizi. Okay. Abbiamo tempo fino al 19, 18 aprile per la decisione finale.
Perfetto. Siamo una fattispecie astratta nella quale non si prevede l'apertura della conferenza.
Sì, sì. Esiste, non è questo caso. Cioè la normativa in materia di via prevede la procedura unica integrata, che vi dicevo, una procedura in cui vengono rilasciate all'interno del giudizio di compatibilità ambientale una serie di autorizzazioni che sono solo praticamente 3 o 4 previste dalla norma. Qualora si dovesse andare all'approvazione di un progetto, cioè all'approvazione, alla valutazione di impatto ambientale di un progetto che non ha bisogno dell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, del vincolo idrogeologico, del vincolo paesaggistico e per le emissioni dell'atmosfera, non lo so, potrebbe essere una strada o qualcos'altro, non è prevista la procedura unica integrata, conseguentemente non c'è una conferenza di servizi,
ma non è questo il caso.
Quindi esiste questa possibilità, ma non è il caso. In questo caso non esiste. Allora, non ci sono, la norma non prevede proroghe, ma come è già stato accennato, mi sembra di aver capito, prevede una richiesta di elementi integrativi, qualora si rendano necessari, che interrompe la procedura. Significa che dal momento in cui le integrazioni vengono presentate, il procedimento si apre nuovamente.
E può essere addirittura bilaterale, cioè può accadere che nel frattempo che si svolge questo procedimento parallelo il dirigente responsabile, l'ingegner Pagni, dica: ho bisogno di ulteriori elementi prima di procedere alle mie valutazioni, per cui interrompendo in qualche modo interrompe anche i nostri lavori. O può accadere anche il contrario, cioè può accadere che il comitato d'inchiesta valuti che la documentazione necessita di integrazioni per comprendere meglio e propone all'ingegner Roberto Pagni l'interruzione. Quindi può essere bilaterale questo tipo di interruzione, che chiaramente produce una sorta di iato nel percorso. Prego, prego. No, ma è necessario.
Ma la faccio a lei.
Vabbè, ma tanto lei sta qui adesso.
Allora, il parere...
Il nome e il cognome, scusa.
Profeta Alessandro, il parere che esprimerà Pagni entro il 16 di febbraio, a meno che non ci sia una richiesta di interruzione del procedimento di richiesta di integrazione, è un parere pubblico o segretario? Il 16 febbraio.
Sono due fasi diverse. Il 16 febbraio si chiude l'istruttoria tecnica.
Esatto.
Dopodiché c'è il percorso che
ma
inizia.
Ma nell'istruttoria tecnica ci sarà un parere dell'ufficio.
È un rapporto tecnico.
È un rapporto tecnico.
Ma questo rapporto è segretato fino alla conferenza dei servizi oppure è accessibile?
No. Può essere fatta una richiesta del CES.
No, perché questo è importante.
Una volta che il parere viene in qualche modo decretato dal dirigente, è un atto pubblico e si può fare richiesta d'accesso agli atti.
Il parere è approvato con determina dirigenziale.
Certo.
Se è un rapporto, ci sarà un parere.
È firmato, siglato dal dirigente.
In certi casi potrebbe essere magari coperto da istruttoria fino al periodo della. Quindi è un parere liberamente accessibile alla scadenza.
Tra l'altro.
Al momento alla fine dell'estensione.
Non è un parere a firma esclusivamente dell'ingegner Pagni.
Scusate.
Questa è un'altra cosa importante, proprio perché la normativa in materia di VIA prevedeva un istruttore interdisciplinare, proprio per la molteplicità delle materie che vengono affrontate quando si va all'approvazione di un progetto del genere. C'è una commissione, anzi due tipi di commissioni, istituite in provincia con una delibera di giunta, e sono una commissione istruttoria e una commissione valutativa, quindi una commissione costituita da dei funzionari e una commissione valutativa costituita invece dai dirigenti dell'ente, e sono questi che elaboreranno il rapporto finale, il rapporto istruttorio interdisciplinare, e andranno tutti alla firma di questo rapporto. Questa, proprio per garantire che tutte le materie affrontate siano viste dai dirigenti dell'ente che si occupano, ognuno per la propria specificità delle materie.
Bene, io ti faccio un'altra domanda però prima di mandarti via, perché a questo punto nasce la domanda vera, che è quella domanda spontanea, come si dice. Il fatto salvo il percorso tecnico, il fatto salvo l'inchiesta che avrà un suo iter, una sua chiusura con una relazione, no? Il vero punto del contendere di questa vicenda, il vero punto del contendere, perché bisogna sempre andare poi io capisco, voi come dirigenti, come funzionari avete un percorso formale che dovete rispettare, ok, però poi la sostanza del problema è, al di là di tutti gli altri aspetti, chi sarà chiamato a rappresentare l'ente in conferenza di servizi.
Su questo.
Beh, io so che te non mi rispondi a questo perché so bene, no? Però è il vero punto del contendere, è il vero problema, e diciamo che l'inchiesta fa il suo iter e io non metto bocca nell'iter dell'inchiesta pubblica perché non mi permetto di mettere bocca in un aspetto formale e tecnico. Il vero problema però, che poi riguarda me, riguarda l'assessore Cavallaro, riguarda gli enti, quindi le vostre amministrazioni, e chi andrà a sedere, diciamo, a questo tavolo, con quali facoltà, con quali poteri, con quali deleghe, e quali sono le regole formali, e questo sì formali, della gestione della conferenza dei servizi. Si vota a maggioranza, non si vota a maggioranza, c'è un voto qualificato, non c'è un voto qualificato. Questi sono i veri problemi sul tavolo, gli altri sono aspetti formali, questi sono aspetti sostanziali. Quindi io invito l'ente provincia, ovviamente insieme all'ente comune, a valutare questi aspetti, l'aspetto sostanziale di tutto il problema, il resto è relativo.
È un aspetto che appunto la provincia si sta ha incaricato un legale proprio di occuparsi della questione per arrivare a dirimere quella la domanda che lei faceva, insomma, e che credo non coinvolga appunto solo la provincia, ma tutti gli enti interessati. Quindi
questo l'abbiamo.
Beh, no, volevo dire una cosa e chiudo perché non ci torno più sopra. Che riguarda tutti gli enti interessati, mi permetto di aggiungere, è vero, ma non voglio dire troppe cose, voglio dire questo molto semplicemente. L'ente comune ha già valutato chi mandare e non potrebbe accettare un'interpretazione diversa. Visto visto che c'è una pari dignità fra gli enti, e questo è la novità costituzionale degli ultimi anni, che vede il comune, la provincia, la regione sullo stesso livello, non c'è un ente superiore, il comune ha valutato dal suo punto di vista chi può rappresentare la volontà dell'ente in conferenza dei servizi e manderà il sindaco in conferenza dei servizi. Su questo non c'è ombra di discussione, cioè io non accetto nessun tipo di parere legale opposto, insomma. Questo lo dico mettendo le mani avanti, nel senso che l'amministrazione valuta che il rappresentante, colui che può portare la volontà dell'ente, come dice poi la normativa, precisamente perché esprime, la normativa si esprime come conferenza di servizi dove si esprime la volontà dell'amministrazione, la volontà dell'amministrazione. Noi l'abbiamo interpretata nel senso che poi ho detto, cioè colui che rappresenta l'amministrazione andrà a sedere in conferenza di servizi. Quindi spetta alla provincia decidere chi mandare in conferenza di servizi. Però questo assessore è l'elemento centrale di tutta la ricerca.
Sappiamo.
Ok, grazie.
Io credo che non ci sia bisogno di nessun parere legale per quanto riguarda la provincia.
Luvisi Antonello.
Diceva il sindaco prima, secondo la legge 241 del 90, ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione. C'è una volontà e l'amministrazione non è solo il PAN, è un tecnico su tutte le decisioni di competenza della stessa. Quindi è 6 anni che si gira intorno a questo escamotage. Quindi anche l'inchiesta pubblica che non sia solo un discorso tecnico. La provincia ha, diciamo, in materia di indirizzi ambientali alle proprie competenze e responsabilità. Quindi non è l'inchiesta pubblica solo un fatto tecnico. Deve essere anche un fatto, punto di indirizzo sul territorio. Volevo dire questo. Un'altra cosa. La gente sia sempre, come stasera ancora una volta, partecipi da 6 anni, è sempre numerosa nonostante gli impegni e le difficoltà. Io tengo a precisare una cosa, non esistono tecnici dell'ultima generazione, non esistono avvocati di ultimo grido, possono mitigare, possono indirizzare, però il vero ostacolo siete stati voi con noi tutti insieme. Quindi, e se siamo numerosi, sicuramente ancora una volta l'inceneritore non viene fatto, come quella manifestazione di 1200 persone.
La parola a Massani.
Allora, per questo motivo, siccome anche per noi il comitato è abbastanza complicato a volte coinvolgere sempre le persone, io vi invito tutti ad essere semmai più numerosi nei prossimi incontri per far capire che questo problema non è un problema soltanto di area o di centraline, perché noi di centraline della verità non ne possiamo neanche più, perché qui si viene sempre a misurarci l'aria. Veramente la centralina dovrebbe essere sempre messa in un posto per migliorare l'aria, invece da noi, caso strano, viene messa per peggiorare semmai ulteriormente. Quindi noi bisogna essere presenti numerosi, come saremo stasera e anche di più eventualmente nei prossimi incontri, perché il problema venga veramente fuori, perché l'osso sia veramente scoperto, perché anche secondo noi ormai le cose sono abbastanza mature. E voi forse non ci crederete, ma tutto il problema è un problema puramente da una parte economico, perché riguarda un grosso interesse, e dalla parte dell'ente della provincia è un problema politico, cioè un problema di schieramenti, un problema di non volerci mettere la faccia, un problema di voler appoggiare gli industriali perché magari si è perso il consenso popolare e quindi magari di falsificare un pochino la realtà della nostra zona. Quindi la nostra volontà contro l'inquinatore deve essere ben evidente in questa richiesta pubblica. L'inchiesta pubblica non deve essere una mera formalità, diciamo, avendo indicato alcuni tecnici, alcuni ingegneri o alcuni chimici ambientali. Noi il nostro ambiente purtroppo lo dobbiamo salvaguardare con la nostra presenza, con la nostra forza e con la nostra volontà di far capire che il bene comune deve essere amministrato nel vero senso della parola, e quindi questi amministratori provinciali e comunali, questi l'abbiamo già vista la loro volontà, deve essere la nostra volontà, perché loro non rappresentano la volontà di un privato, ma devono rappresentare il bene comune di tutta la collettività. Ora, perché questo emerga in modo chiaro, la nostra presenza deve togliere tutto ciò che è formale a questa inchiesta pubblica, perché di queste inchieste pubbliche nella storia se ne sono viste tante e fatte anche in fretta e furia. Noi di questi tempi ne abbiamo abbastanza, perché siamo già abbastanza informati, è 5 anni che si fa l'inchiesta pubblica, è dal 2003 che c'è questa inchiesta pubblica di fatto sul territorio, e come giustamente il sindaco ha indicato, questo che sia riportato chiaramente nelle stanze ben riscaldate della provincia, che come lui si è indicato come responsabile dell'ente ed esprime realmente la volontà dell'ente, anche la provincia, senza fare tanti giochetti di spostamenti, deve dare un'indicazione chiara sulla volontà di questo fatto. Non si può dire che non è un problema politico. Tutto è politica nel senso positivo.
C'è anche la sentenza della Cassazione.
Quindi noi abbiamo già consegnato, fra l'altro, all'assessore Cavallaro, anche ultimamente, una sentenza ben precisa dove si indica che il rappresentante dell'ente può essere chiunque, potrebbe essere anche il dottor Martini in teoria. L'importante è che rappresenti la volontà della giunta provinciale, che amministra il territorio, non possono fare come gli struzzi. Gli struzzi ce ne avevamo 2 a Val d'Ottavo, non li ho visti ultimamente, probabilmente non facciamo la testa. Quindi ora ho visto che sono spariti anche a Val d'Ottavo gli struzzi. Quindi la provincia deve avere un atteggiamento chiaro, responsabile, e deve manifestare la volontà della nostra gente.
Prende la parola l'assessore Cavallaro.
Ormai questo è un discorso che ci portiamo dietro e poggi tutte le volte ci sollecita. Dico, questo problema ce lo siamo posto e lo stiamo affrontando, chi parteciperà alla conferenza dei servizi, e quindi avremo il tempo, sentite ora. Ecco, io volevo però ricordare che anche la provincia ha fatto ricorso al TAR e al Consiglio di Stato. Non è vero che noi non siamo stati fermi, non abbiamo preso posizione, che non abbiamo fatto. Siamo arrivati alla richiesta dell'azienda, no, a parte l'inchiesta pubblica che deriva da un ordine del giorno che la provincia ha fatto, in cui abbiamo aggiunto, io credo che non è vero che ce ne sono tantissime massaggi di inchieste pubbliche. L'inchiesta pubblica nella provincia di Lucca, mi diceva ora e lo sapevo già, è la prima che si fa, quindi è un'esperienza che facciamo tutti insieme, in cui si chiede a voi di esprimere quello che, quali sono le vostre, già avete fatto osservazioni, ma è una cosa importante che ogni cittadino possa dirla propria, anche di chi non ha presentato le osservazioni. Quindi io penso che, vi ringrazio per essere qui in tanti, è una cosa importante, io quando la gente partecipa e dice la sua penso che sia davvero una cosa importante, però ecco, anche dire le carte stanze, insomma, io non voglio rifare i comizi. Stasera siamo a un discorso serio, la procedura dell'inchiesta pubblica è questa, noi vi diciamo i giorni, vi diciamo, abbiamo fatto il ricorso e l'abbiamo perso, non bastava, ci hanno detto che non bastava il vincolo urbanistico del comune, perché io penso che lo sappiamo tutti che è così. Abbiamo perso tutti questo quando è arrivata la seconda sentenza anche del Consiglio di Stato. Quindi, dopo questo, la ditta, la Lucart, aveva la possibilità o di scegliere altre strade o di presentare il procedimento di via. Ha presentato il procedimento di via. Nel nostro ordine del giorno del Consiglio provinciale, e sarà, non sarà troppo chiaro tutte le volte, però c'è una volontà espressa, Stiamo valutando, dice, non ci vuole l'avvocato, lo sa bene Poggi perché non ci vuole l'avvocato al comune. Non gli ci vuole l'avvocato perché il comune, per la legge regionale sull'urbanistica, ha la competenza e ha tutte le possibilità. Quindi, ce l'ha la provincia, noi ci faremo carico, ti assicuro. La programmazione territoriale, il PTC è un altro rischio. No, indica.
Scusate, però, scusate. Aspetta, facciamo però, parlare l'assessore parlo, eventualmente.
Se
poi...
mi date modo, poi mi di... tanto avremo occasione per riprenderci. No, però, no, però lui aveva il sindaco, ha una prerogativa, purtroppo anche nel mio comune c'è cioè un sindaco che ha queste prerogative. Quindi questa è la situazione. Allora, noi stiamo facendo di tutto per capire con la conferenza dei servizi, e vi assicuro che scioglieremo questo nodo. Non è per trincerarsi dietro qui con giochetti, a me non mi diverte per nulla fare giochetti sulla Lucat e sull'inceneritore della Lucat. Si tratta di capire bene, secondo la legge, come ci si muove. Quindi noi perché abbiamo chiesto questo parere? La sentenza mi è stata consegnata l'altro giorno. L'abbiamo data a un avvocato, stiamo valutando come, e state tranquilli che vi farò sapere come, chi sarà presente alla conferenza dei servizi. Nell'interesse. No, io non ho fatto nulla, io ho fatto quello che è il mio dovere. Però partecipando, ascoltandovi, cercando di capire meglio, io sono sempre venuta quando mi sono stata chiamata, non ero conosciuta, ora penso che ci siamo conosciuti. Ce la mettiamo tutta, se si fanno le cose cerchiamo quindi di fare quello che possiamo fare. Insomma, noi le due ricorsi l'avevamo fatte anche noi perché ritenevamo che io continuo a ritenere che il vincolo urbanistico, fra l'altro è arrivato nuovamente una posizione ancora più da parte dell'urbanistica, me lo sono letto, ancora più netta, precisa, eccetera, e vediamo che cosa si fa. Quindi voi tutti insieme.
Ma non impedisce di fare la via. La via è d'obbligo.
La via è d'obbligo, sì.
È d'obbligo la via. La via va fatta.
Va fatta.
Salvo poi dire di no.
Questo si vedrà. E l'ho capito, ma io non vi posso dire. Cioè, le cose sono due. O uno.
È ancora aperta.
Ascoltami.
Secondo 386.
Scusa.
Si potrebbe chiudere ora subito.
No, non è così. Comunque va bene, si può anche fare dire le cose che non sono vere. Io preferisco affrontare le persone e dire le cose come stanno. Le cose sono a questo punto esatte. Quindi la via si farà come dice la legge. Valuteremo come sarà la conferenza dei servizi, a chi ne parte ve lo farò sapere. E quindi mi pare che gli impegni sono questi e questa è la procedura. Quindi tenevo giusto per te.
Certo. Io sì, prego.
Buonasera a tutti, io sono Petrucci Lucilla e vorrei fare una semplice domanda. Nella legge che regola il procedimento di valutazione di impatto ambientale si parla chiaramente di volontà dell'ente chiamato alla conferenza dei servizi. Ora io faccio questa domanda. Come può il tecnico che farà un procedimento oggettivo, si presuppone? L'oggettività, fino a prova contraria, esclude la volontà. Per cui chiedo, come sono compatibili queste due cose? Il parere tecnico oggettivo con la volontà dell'ente. Questo vorrei sapere, basta.
Posso rispondere io?
Prego. Sindaco Poggi.
Allora io mi prendo la briga della risposta. È molto semplice, la domanda che ha fatto Lucilla, alla domanda di Lucilla si risponde semplicemente. Il tecnico deve fare il suo percorso. Il tecnico fa una sua relazione, ma poi l'ente e chi amministra l'ente considera gli aspetti tecnici una delle componenti di una risposta. C'è a monte una programmazione del territorio che tiene conto anche degli aspetti tecnici, ma non solo. Quando io faccio un piano regolatore, ascolto l'urbanista, ascolto l'ambientalista, ascolto tutti, poi l'ente produce un documento che è il piano regolatore, che negli anni a venire governa il territorio e lo programma. Quindi non può esistere una risposta esclusivamente tecnica a un problema di questo tipo. L'aspetto tecnico è uno degli elementi che sono sul tavolo, poi però l'ente si deve assumere la responsabilità del governo del territorio, e attraverso un piano regolatore, attraverso un PTC, si deve dire, un piano territoriale di coordinamento, che è poi il piano regolatore della provincia, praticamente, si assume l'ente, è un piano regolatore su base diversa, ma un piano regolatore della provincia. Su questi aspetti l'ente decide. È questo che io dico, alla domanda di Lucilla Petrucci è facile rispondere. Cioè il tecnico fa la sua procedura, consegna il lavoro, poi l'ente ne tiene in considerazione, può tenere in considerazione per una parte o non tenere in considerazione. La programmazione è una scelta politica, e quindi quando dico che la conferenza dei servizi è questo che si va a... non c'è niente da fare. Il punto vero è, assessore, molto semplicemente, il punto vero è qui. Dobbiamo avere il coraggio come enti di esprimere una volontà di programmazione e assumersene anche la responsabilità ovviamente politica di fronte ai cittadini, di fronte agli industriali. Io sinceramente qualche problemino ce l'ho di critica dagli industriali, ovviamente, perché o alcuni di loro, perché abbiamo adottato un piano regolatore abbastanza restrittivo in questo campo. È una responsabilità che ci siamo assunti, perché riteniamo che il nostro territorio abbia delle caratteristiche. Quindi alla fine, insomma, sono stato molto chiaro, in conferenza dei servizi si va il sindaco e il presidente della provincia, è così che si deve fare.
Sempre Luisa Antonelli.
Sì, per il comitato abbiamo chiesto di nuovo un consiglio provinciale aperto, perché visto che l'altra volta è stato un po' camuffato con straordinario, finché se speriamo che ce lo diano, hanno già detto che stanno approfondendo la risposta del presidente Gevignani. Chiedo all'assessore Cavallaro se può vedere di sbloccare questa costituzione di un comitato, perché i partiti devono esprimersi in consiglio, devono dare la loro opinione. L'altra volta non è stato possibile, e quindi noi insistiamo affinché ci sia una presa di posizione da parte di tutti i componenti politici del consiglio provinciale della nostra di Lucca.
Prego.
Ma io non sono esperto,
scusi, mi devi dire il nome e cognome.
Geminiani libero. Cittadino residente a Dieppe.
No, basta così.
Vabbè. Allora, io non sono un esperto di problemi ambientali. Però nella mia vita ho avuto occasione di seguire varie vicende legate ai problemi di inserimento, ai problemi di smaltimento dei rifiuti. Ho vissuto l'esperienza in Versilia con l'inceneritore del Pollino e ricordo benissimo che, nonostante che all'epoca l'amministrazione di sinistra, se non vado errato, fosse contraria all'inceneritore di Falascaia, che andava a sostituire il vecchio impianto di incenerimento che per anni aveva smaltito di ossina in quantità industriale in tutta la zona, tanto è vero che poi qualcuno che all'epoca ebbe pesanti responsabilità ha fatto anche delle proposte, dice bisogna controllare il territorio intorno all'inceneritore, ma all'epoca non si poteva farlo, e avrebbe potuto farlo, non l'ha fatto. Allora, ritornando all'amministrazione di sinistra a Pietrasanta, sembra non voleva dare la concessione per fare l'impianto di incenerimento, mi sembra. Repubblica, se non vado errato, che cosa succede? Che la Regione nominò un commissario ad acta, nella persona di un esponente ovviamente del partito, di quel partito di sinistra che all'epoca governava la Regione come governa tuttora, anche se ha cambiato nome, ha cambiato logo, perché in Italia ormai siamo abituati a gente che cambia logo e cambia partito ogni giorno. Ne abbiamo anche qui dei classici esempi, insomma, se vogliamo. Ma a me quello che mi interessa è di capire se, al di là che io sono uno che ha qualche dubbio sulla soluzione del problema in breve termine, no? O sì o no, ho qualche dubbio. Mi rifaccio a quanto ha detto il sindaco Poggi, nonostante che non condivida certe sue iniziative, e dico: ma ci vuole poco da parte dell'organo politico della provincia, cioè non della persona dell'assessore, perché è di nomina del presidente, che il presidente Baccelli dica qual è la sua volontà politica, se è quella di fare o non fare inseritore. Perché io ho visto che ultimamente, mentre sembra, a volte sembra che siate favorevoli a non fare l'inceneritore della Luca, no? A volte così. Ho visto che a Gallicano è venuto fuori un bel paseracchio, una giunta di sinistra, quella che si dovrebbe tutelare, quella sinistra che in provincia si dovrebbe tutelare sul territorio di Borgomozzano, ha tirato fuori, vuole fare un'impianto a biomassa, io non me ne intendo, insomma, per produrre energia, no, la richiesta è stata fatta dalla Severa e il comune ha venduto tutto il terreno alla Severa per farci l'impianto. Allora dico: signori della provincia, trovatevi d'accordo, o state con la popolazione oppure state qui con la popolazione, a Gallicano con la giunta di sinistra, perché sono vostri parenti, anche magari un po' lontani in qualche caso, perché insomma, se andiamo a vedere, poi in definitiva abbiamo a Castelnuovo Carpagnana un signore che fa il sindaco e che ha proposto la filiera del legno, mi sembra, ha chiesto anche dei finanziamenti, no? E a che serve la filiera del legno? Per pulire i boschi della Carpagnana, che sarebbe una cosa giusta. E poi è chiaro che dopo quella legna lì, siccome non si vende più perché ci sono impianti a metano, impianti a gasolio ed altro, la legna serve per che cosa? Per bruciarla e fare l'impianto a biomassa, produrre energia. Allora troviamoci d'accordo. Qual è il tipo di politica per il futuro? Che non riguarda solo la valle del Serchio, non riguarda solo Diecimo, ma dobbiamo fare delle scelte, e queste scelte in qualche caso potrebbero anche comportare pesanti perdite in termini economici per il comune e per la comunità. Perché è chiaro che se la Luca dovesse applicare quello che viene detto, insomma, in definitiva, qualcuno lo chiama ricatto occupazionale, no? Io la considero forse in qualche caso, non so se nel caso della Luca, una necessità delle nostre aziende di concorrere su mercati nazionali e mercati internazionali. In un momento di crisi globale come questa bisogna prestare molta attenzione anche al rovescio della medaglia, perché il rovescio della medaglia significa la perdita di centinaia di posti di lavoro se gestita in modo sbagliato. Grazie.
Io direi, concluderei questa udienza rimandando appunto al prossimo incontro anche il dibattito su questi contenuti. Mi limito a dire una cosa, facendo anche a mia volta come presidente di questo comitato, presidente e garante dell'informazione, un appello alla partecipazione. È chiaro che il significato del mio appello non è né politico, no, né collegato allo spostamento di consenso o di dissenso, dal momento che dal mio punto di vista prevale, come ricordava il sindaco Poggi, la tecnica. Ma il fatto, il garante dell'informazione deve in qualche modo anche attestare che la presenza, il processo, le osservazioni e le comunicazioni espresse, come dire,
individuino e significhino una forte volontà popolare. Ecco, il mio quindi appello alla partecipazione non si caratterizza nel senso con cui Massali e la signora Luvisi si sono espressi, ma invece vuole individuare e sottolineare l'importanza che la partecipazione accrediti e rafforzi il significato delle conclusioni dell'inchiesta stessa. Chiudo qua e lascerei appunto al prossimo incontro l'entrata in il merito dei temi e delle discussioni che già stasera si sono un po' espresse.
Come si svolgerà il prossimo?
A base ottavo la prossima.
Inizierà una discussione. Una discussione come quella che in pratica già stasera abbiamo in qualche modo individuato. Sì, ribadisco le date per essere sicuri.
Sì. Se chi non l'ha consegnato,
sì, venerdì 16 alle 20:30 presso il Teatro Colombo di Val d'Ottavo. Venerdì 30 presso una sede di Decimo che ci sarà comunicata. E il 6 febbraio nuovamente in questa sede alle 20:30. Vi pregherei, chi non l'avesse fatto, di riconsegnare l'accredito all'Assemblea Pubblica. Grazie.